Do la parola a Jamila Mascat, che è la rivelazione dei corpi, regole, resistenze e contrattacchi.
Allora, io devo cominciare con una lunga serie di ringraziamenti e poi di scuse soprattutto. Ringrazio gli organizzatori e le organizzatrici, facciamo breccia per darmi la possibilità di parlare e però mi scuso per non essere stata qui intanto questa mattina, perché insomma, nel senso che voglio anche venire, discutere e partecipare e non solo arrivare per dire la propria, però purtroppo ero fuori, cioè fuori Roma, fuori Italia e non ce l'ho fatta. E soprattutto non sono riuscita a portare il testo di cui parlerò tradotto in inglese. Questo quindi creerà problemi a chi lo deve tradurre e a chi non parla italiano. Quindi mi hanno detto che devo andare molto piano, soprattutto perché il testo in italiano che ho dato ai traduttori è un testo scritto male che potrò seguire solo in parte. Quindi, fatte queste premesse, io comincio e vado lentamente. E non è finita con le scuse. Dopo le scuse, una premessa. La premessa è che discutendo appunto un po' con Sonia e con Titti su come calibrare l'intervento di oggi e quindi come diciamo, provare a ragionare su quelle pratiche di inclusione e esclusione che sono legate alle comunità musulmane e in particolare alle donne musulmane che insomma, da più di qualche tempo sono al centro di varie partite, di vari dibattiti sullo scontro di civiltà, sulla laicità, sull'autodeterminazione, sul multiculturalismo, sui diritti umani e chi più ne ha, più ne metta. Ecco, dicevo, diciamo, io sono in una fase personale e politica in cui parlare di questo, quindi parlare di Islam e parlare della questione se l'Islam fa male alle donne, lo comincio a sentire come un discorso in parte un po' saturo, lo capirete forse poi insomma, dal resto delle cose che dirò. E oltre all'aspetto più propriamente politico, che spiegherò appunto del perché in qualche modo comincio a farmi problema dover in parte disarticolare questa domanda mal posta sul perché l'Islam fa male alle donne, c'è anche, se volete, un discorso più banale di, diciamo così, quasi di noia. Cioè io ho la sensazione un po' di un giallo che almeno per me è abbastanza chiaro, quindi so chi è il colpevole, so chi è la vittima, so qual è l'arma del delitto, so qual è la scena del delitto e quindi forse ormai diciamo, do per scontate un po' troppe cose e quindi invece forse magari la discussione dopo potrà essere anche l'occasione per sconvincermi o comunque farmi pensare che non è tutto così ovvio e così scontato. Allora, dicevo, quando ho cominciato a occuparmi sia di dibattiti diciamo, pubblici e privati sulla questione donne e Islam, ho cominciato a cercare a spiegare appunto perché la domanda Islam fa male alle donne è una domanda mal posta e quindi cercare di spiegare da un lato perché diciamo, l'Islam non fa male alle donne. E dall'altra soprattutto far vedere che il problema è a monte, cioè consiste nel modo in cui questa domanda viene formulata. Diciamo che in prima battuta si può obiettare semplicemente rispondendo al fatto che fra le cose che fanno male alle donne, beh, ce ne sono tante, direi che la precarietà, il lavoro nero, la violenza, le discriminazioni pubbliche e private, il capitalismo fa malissimo alle donne. E quindi appunto interrogarsi sulla faccenda in questo modo ci rischia di viziare la domanda e ovviamente viziare soprattutto squadra la risposta. Questo non significa ovviamente dire che l'Islam è immune dal sessismo e che nel caso del dibattito sulla diciamo sulla libertà di scelta delle donne musulmane basta appunto fare appello a una presunta autodeterminazione, presunta e non solo, ma presunta e reale, che fa sì che le donne musulmane scelgono di praticare l'Islam come vogliono. Ecco, io non credo che rispondere in questo modo, cioè dire che non c'è sessismo nell'Islam sia una risposta perché non è vero e non credo neanche che chiudiamo la partita dicendo che deleghiamo alle donne musulmane, fanno come vogliono, perché comunque la materia diciamo, si presta comunque ad essere dibattuta. Però quello che vorrei provare a fare oggi, non so se ci riesco, è una cosa di cui sento proprio il bisogno, è provare a ragionare su questa questione in un modo non solo settoriale, non così circoscritto, diciamo. Cioè io credo che ci sia un problema di frame nell'affrontare la questione Islam e donne soltanto usando questi due termini, cioè senza confrontare questi due termini all'interno di un discorso più vasto in cui appunto c'entrano non soltanto le donne musulmane, non soltanto i corpi di donne musulmane, ma forse appunto anche altri corpi, altre donne. E quindi le due ovvietà da cui penso che si debba partire sono, da un lato, una considerazione ovviamente non sostanzialista, non essenzialista dell'Islam, che non è una cosa sola. L'Islam va storicizzato e poi va anche contestualizzato, ragionando sul fatto che l'appartenenza, la pratica religiosa in contesti diversi assume ovviamente un valore, un portato politico diverso. Cioè, Renata Pipicelli ha scritto un libro sul femminismo islamico in cui racconta da un lato l'esperienza concreta di militanti islamiche che si definiscono femministe e che però appunto proprio attraverso l'Islam, nell'Islam, cercano gli strumenti di emancipazione e gli strumenti per poter poi articolare nella sfera pubblica e politica la rivendicazione di diritti per le donne. Chiaramente se ne può discutere, però diciamo è un elemento che va tenuto presente nello spettro di che cos'è l'Islam quando parliamo di Islam. E quindi dicevo, da una parte non essenzializzare, storicizzare e contestualizzare la realtà delle donne musulmane e delle comunità musulmane più in generale. Ma sto andando troppo di corsa? No, dico per ritradurre. Boh, non so. Va bene. E dall'altro lato invece provare a pensare che questo discorso va affrontato cercando di cogliere quelle somiglianze di famiglia che apparentano i processi di disciplinamento del corpo delle donne musulmane ai processi di disciplinamento del corpo delle donne tutte e forse, diciamo, più in generale ai processi di disciplinamento dei corpi, to cure. Ecco, quindi questo sforzo così estensivo di connessione dei problemi, secondo me è essenziale affrontare la questione in una logica che non sia appunto soltanto, diciamo, difensiva, e cioè quella che dicevo prima, cercare di dire perché l'Islam in fondo non fa male alle donne, dicendo che una marea di altre cose fanno male alle donne. Allora, però diciamo un problema c'è, perché io credo che invece la domanda nel dibattito generale sia formulata in questo modo, cioè la domanda che è sottintesa al discorso mediatico mainstream è proprio quello di dire, di chiedersi se l'Islam fa male alle donne. Quando Hawking nel 97 aveva scritto quel saggio poi diventato molto famoso intitolato Se il multiculturalismo fa male alle donne, lì possiamo dire che siamo nel 97, quindi diciamo siamo pre 11 settembre, quindi siamo in uno scenario antecedente uno scontro civiltà più intenso, che è quello che è maturato dopo, e possiamo forse anche, come dire, dare la buona fede o il beneficio del dubbio al modo in cui è stata articolata quella domanda, che pure secondo me resta una domanda da disarticolare. La domanda, così come la poneva Hawking, cito testualmente, era una preoccupazione, quindi legittima: che fare quando le pretese di culture e religioni minoritarie collidono col principio dell'uguaglianza di genere, che è perlomeno formalmente sottoscritta, riconosce almeno che si tratta di una sottoscrizione formale, dagli stati liberal democratici, per quanto continuino a violarla nella pratica. E quindi la questione per Hawking era, cito ancora, come rispondere alla profonda e crescente tensione tra il femminismo e le preoccupazioni multiculturaliste tese a proteggere la diversità culturale. Ora però poi, diciamo, chi ha letto il saggio sa benissimo che gli esempi che Hawking cita, e che sono legati alla poligamia, i matrimoni combinati, la questione del velo, chiaramente poi insomma vanno a parare in qualche modo fanno riferimento alle comunità musulmane. Ecco, per provare a uscire da questa fase, dicevo, vorrei ragionare su queste somiglianze di famiglia, il discorso dei corpi non musulmani e di altri corpi a cui mi riferivo poco fa, e cioè provare a capire se ci sono delle linee trasversali che rompono la compattezza del discorso mainstream sui corpi delle donne musulmane, un discorso che è ovviamente conservatore, discriminante e neanche troppo velatamente coloniale, e processi paralleli di contrattacchi culturali, legislativi e discorsivi che i corpi delle donne più in generale subiscono in questa fase, non solo in Italia ovviamente. Però devo comunque partire da una breve ricostruzione della questione canonica, Islam e donne, e la farò più breve possibile perché probabilmente dirò cose che già sapete tutti. Ovviamente il caso francese è il caso più emblematico, e quindi quando si parla di queste cose si parte sempre da lì. La vicenda la sapete tutti, quindi proprio la farò più breve possibile. Però insomma il dibattito in Francia ha avuto varie fasi. C'è stata una prima apertura importante nell'89, legata alla presenza di ragazze verate a scuola. Questa cosa è ritornata esattamente in questi termini nel 2004. Il dibattito del 2004 è stato tutto impostato sulla questione della laicità, quindi pro o contro la laicità, perché si trattava di una legge che in nome della laicità consentisse o vietasse, come è stato poi il caso, l'introduzione di simboli religiosi. Il dibattito del 2009, il cosiddetto dibattito sul burka, anche su questo ci sarebbe da dire qualcosa, perché chiaramente l'uso del termine burka, che è un termine che rimanda immediatamente ai cattivi talibani, che perché sono cattivi, però diciamo proietta quel tipo di immagine lì, di contesto lì, in un contesto europeo in cui tra l'altro l'uso del burka vero e proprio è piuttosto raro. Quando si parla di burka in generale si parla di niqab, il niqab e la galabia, quindi una lunga tunica nera o non per forza nera, e una copertura in viso che lascia scoperti soltanto gli occhi. Lo dico non perché sto misurando i centimetri di pelle che restano scoperti o coperti, semplicemente perché credo che l'uso di quel termine abbia una valenza specifica, cioè dire burka vuol dire che ci immaginiamo appunto lo scenario talibano. E dicevo, quest'ultimo dibattito, quindi questo dibattito sull'uso del velo integrale, quindi per dare la definizione politicamente corretta della faccenda, è stato quindi un dibattito che bypassava, comunque andava oltre la questione della laicità, perché era un dibattito sulla su una regolamentazione dello spazio pubblico. Per spazio pubblico si intendono strade, centri commerciali, negozi, scuole, uffici postali. Il sito del governo francese elenca quali sono tutti questi spazi pubblici, e quindi su come le donne, e non solo le donne, perché è una legge che vieta a chiunque di coprirsi il volto, possono vestirsi, comportarsi, abbigliarsi in un contesto appunto come quello dello spazio pubblico. Quindi secondo me è interessante o preoccupante il fatto che ci sia stato uno shift, un passo in avanti, da un dibattito prettamente centrato sulla laicità siamo passati a un dibattito che riguarda la possibilità di disporre del proprio corpo nel contesto dello spazio pubblico. Ora, direi che la vicenda francese è stata esemplare, però questo non deve far trascurare quanto poi l'effetto di rimpallo sia stato importante a livello europeo, nel senso che poi quasi tutti i paesi europei, e dico la Spagna, anche l'Inghilterra, la Danimarca, l'Olanda, l'Austria, il Belgio, in Belgio è successa una cosa più importante perché appunto il Parlamento ha effettivamente approvato una legge analoga a quella francese, poi però la crisi istituzionale non ha permesso al governo belga di applicarla. Però dicevo, tutti questi altri paesi europei che ho menzionato hanno comunque dibattuto la questione a livello istituzionale, nel senso che sono stati presentati disegni di legge che poi sono stati discussi o non discussi, rimandati indietro, però diciamo la cosa è stata posta. E ovviamente la stampa europea è stata un riflesso, non ha fatto altro che amplificare il livello della discussione su questo, in un modo che adesso non ho, purtroppo non sono riuscita a segnarmi le cifre, però insomma la quantità di prime pagine di giornali che sono state dedicate all'argomento è francamente imbarazzante, se uno pensa che i problemi dell'Europa sono ben altri, quindi un accanimento di questo tipo su questioni che riguardano sicuramente una partita più grande, ma concretamente un numero estremamente esiguo di donne. In Francia i dati stessi del Ministero parlano di 1900 donne, in Belgio, scusa adesso questa suspense sul Belgio, addirittura una trentina. In Danimarca 200, nei Paesi Bassi una cinquantina, quindi insomma parliamo proprio di cifre piccolissime, per cui il fatto che non voglio dire si perda tempo, però cioè, ci si dedichi con tanto accanimento a legiferare su questioni numericamente così piccole è significativo. Le minoranze, sì, una grande attenzione alle minoranze, effettivamente è il caso di dirlo. E allora, dicevo, quindi per farvi breve la questione, il punto che questa legge sia una legge discriminante, che questa legge è una legge che chiaramente ha una valenza discriminante che va al di là della discriminazione culturale, perché credo che l'elemento razziale non sia da sottovalutare, nel senso che quando parliamo di donne musulmane è vero che c'è questa percentuale anche lì minima e infima di convertite, però tendenzialmente in Francia, così come in tutti gli altri paesi d'Europa, parliamo di corpi di donne non bianche, quindi di musulmane che sono o immigrate o, come direbbero i francesi, issue de l'immigration, e quindi comunque facciamo i conti con una discriminazione che è culturale, ma in cui, dicevo, l'elemento culturale si sovrappone a un sostrato razziale, anche di questo bisogna tener conto. Quindi non starò qua a ripetervi quanto, insomma, quanto questa legge è brutta e cattiva e vada contestata, perché, ripeto, per me è un livello, come dire, abbastanza ovvio del discorso. Quello che invece volevo, quello su cui volevo ragionare, è anche un po' in continuità con le cose che diceva Barbara prima o Jasper prima, è il gioco delle alleanze pericolose che il dibattito sul il divieto di indossare il velo integrale ha prodotto, in particolare in Francia. E aspettate che veramente sto paper è scritto malissimo. Allora, dicevo che allora, dal lato, diciamo così, dei difensori dei diritti delle donne c'erano così indistintamente Sarkozy, che da ministro dell'interno è stato lui che si è dovuto occupare della questione delle banlieue, e l'ha fatto come? Dichiarando lo stato di emergenza, quindi ripristinando le norme legislative che non venivano applicate dall'epoca della guerra d'Algeria. E di fronte, diciamo, alla prima proposta di una legge che vietasse il velo integrale, che è stata presentata da un deputato comunista di una cittadina vicino Lione, quindi è stato lui che ha avuto la trovata, Sarkozy però l'ha fatta subito sua, pochi giorni dopo, e ha dichiarato appunto che il burka era sgradito sul territorio francese, più o meno testualmente, in quanto diciamo strumento elemento offensivo nei confronti della libertà e della dignità delle donne. Quindi dicevo, Sarkozy, fra i paladini dei diritti delle donne, insieme a femministe pure come Elisabeth Badinter, che è stata tra le altre cose una delle consulenti del Parlamento per la stesura di questa legge, Fadela Marat è stata la fondatrice del collettivo Ni Piut Ni Soumise, che forse conoscete tutti, o dico due parole su... Lo sapete tutti cos'è? Sì. E Fadela Marat è stata, tra l'altro, sottosegretaria, diciamo, alle politiche degli affari sociali per il governo di Sarkozy. È stata una delle persone che si è più spesa insieme al collettivo Ni Piut Ni Soumise in questo periodo per appoggiare l'approvazione di questa legge. Anche lì con un elemento di legittimità in più, perché Fadela Marat algerina, di origine algerina, che forte dell'esperienza di lotta condotta nelle banlieue contro il sessismo delle banlieue, si pronuncia su una cosa del genere, beh, chiaramente non è come se lo fa appunto la Badinter. È più facile tacciare di razzismo Elisabeth Badinter che non Fadela Marat. Però anche lì, scusate, c'è un discorso di sostituzione importante, nel senso che quasi tutte le voci che si sono pronunciate su questo discorso sono voci di donne che non portano il velo integrale. Quindi, diciamo, Fadela Marat può contare in quanto rappresentante di culture minoritarie, in quanto algerina, in quanto donna araba, in quanto donna non bianca, ma musulmana no, non lo sappiamo, ma comunque non può contare come soggetto direttamente interpellato da questa misura, perché è non decide di portare il velo integrale. Quindi, diciamo, il fatto che la sua opinione venga annoverata fra quelle opinioni che dovrebbero supportare la giustezza di questa legge soltanto in quanto donna algerina è anche lì una roba un po' problematica, ed è problematico pure per tutte quelle donne che si sono, diciamo, in qualche modo prestate non ingenuamente a questo giochetto che non è per niente ingenuo. Sempre sul fronte dei difensori dei diritti delle donne c'è Bernard Lévy, filosofo francese, sionista, lo stesso che ha difeso i missili su Gaza durante Piombo Fuso, lo stesso che ha lanciato la campagna contro l'abitazione di Sakine, lo stesso che ha fatto appello alla NATO perché intervenisse in Libia e lo stesso che recentemente ha difeso Dominique Strauss-Kahn dal trattamento, dal linciaggio mediatico, dicendo appunto che è un suo amico, un seduttore sicuramente, un uomo pieno di charme, un amico delle donne, anzi un amante delle donne, però sicuramente non quel personaggio brutale e violento, quell'animale selvaggio che i media internazionali, in cui i media internazionali hanno trasformato in quest'ultimo periodo. Poi ci sono chiaramente i cattolici e le cattoliche, c'è anche chiaramente il punto di vista è lì uno scontro confessionale, quindi è per questo che frange del cattolicismo francese hanno appoggiato questa legge. C'è anche l'extrême gauche che si è assolutamente dilaniata, strappata i capelli sulla questione. Un partito come il Nouveau Parti Anticapitaliste sostanzialmente non parla d'altro. Cosa? No, comunque diciamo la questione del velo integrale è stata una questione assolutamente centrale nel dibattito interno e anche nei dibattiti congressuali del partito, e la candidatura di una giovane musulmana velata, Ilan Mousaid, che ora non è più nel partito perché ne è uscita, in occasione delle elezioni regionali, è stata appunto frutto di un dibattito accesissimo all'interno di questo partito, che è un partito della sinistra radicale francese. Chiaramente non sto dicendo che le posizioni di quel partito sono state pro legge, sto dicendo che c'è stata una grossa spaccatura anche a sinistra e una buona parte della sinistra estrema comunque ha preso le posizioni dei difensori dei diritti delle donne. E in ultimo, sì, per ridere, però anche Elle, che non è una testata appunto all'avanguardia nella lotta contro il sessismo, no, si è accanita, no, ma veramente l'anno scorso ci sono stati in 6 mesi almeno 4-5 editoriali di Elle dedicati all'argomento, per cui fra, diciamo, un consiglio per la liposuzione e un altro c'erano appelli accuratissimi mettere fine con questa legge più che giusta ad una tradizione misogina e assolutamente inaccettabile. Ma diciamo, questo era per dire che però lo spettro, ecco, delle alleanze che sono ricostruite, non dimentico, perché ne avete già parlato, anche del posizionamento di parti di movimenti LGBTQ su questa questione. Quindi lo spettro è abbastanza, direi inquietante, così come però lo spettro che viene a crearsi anche sull'altro fronte, cioè su chi dice no, questa legge è una legge che fa schifo e ci opponiamo, perché sull'altro fronte abbiamo donne musulmane velate o non velate, altre donne di fede che sempre da un punto di vista confessionale difendono comunque la possibilità di praticare liberamente il proprio culto per tutte. Alcune femministe, e diciamo femministe altre, quindi non le femministe alla Badinter, alcune frange extreme gauche, non quelle che ovviamente invece hanno appoggiato la legge, è tautologico, e posizioni così di sinistra liberale, multiculturalista, amante della diversità. Ecco, io trovo molto problematico questo sistema di blocchi che viene a configurarsi, soprattutto perché questa polarizzazione, diciamo, non consente la possibilità di creare un terzo spazio, e quando dico terzo spazio non faccio riferimento così astrattamente al fatto che ci sia sempre bisogno di una terza via, cioè una terza via del né, allora non stiamo con il burka, non stiamo con il velo integrale, ma non stiamo neanche con la laicità. Io direi che forse semmai la posizione dovrebbe essere non qualunquisticamente però inclusiva, cioè possiamo pensare che le donne musulmane abbiano il diritto legittimo di scegliere di velarsi o meno, integralmente o meno, e al tempo stesso possiamo esigere simultaneamente, non separatamente o in un futuro prossimo, la laicità. Ma la laicità, insomma, pure lì, perché voi ne avete parlato stamattina, io non c'ero, è una parola problematica, anche una parola, diciamo, vuota, perché spesso si riempie di significato con degli aggettivi che l'accompagnano. Allora, lo dico sempre, cioè, se la laicità è antiimperialista, anticoloniale e antirazzista, va bene, però la laicità non è automaticamente tutto questo. Quindi, come dire, per me difendere la città significa difendere una città che sia assolutamente non compatibile, ma proprio assolutamente intrisa e compenetrata di questi valori, altrimenti la città da sola non solo è una parola vuota, ma chiaramente si presta ad un uso discriminante, cioè può accompagnare un'occupazione militare, può accompagnare una legge che discrimina, può accompagnare un provvedimento di espulsione o, come è capitato in Francia, rifiuti di dare ad esempio case popolari a donne che indossavano il velo integrale. Quindi, insomma, si presta ovviamente ad essere uno strumento di discriminazione. Quanto c'ho? Poco? Dico... Vabbè, provo a dire due cose. Una piccola cosa, diciamo, è a mo' di confessione, perché insisto tanto su questo discorso del terzo spazio? Perché io credo che essere strangolati, diciamo, in questo bipolarismo di alleanze politiche aberranti, che lo scenario che ho descritto prima, insomma, ecco, quello fa veramente male alle donne, e lo volevo, diciamo, così, legare a un elemento, non di confessione, ma insomma anche di esperienza personale, per far riferimento a quello che dicevo all'inizio, cioè il disagio a pronunciarmi su questo argomento, a dire un po' anche sempre le stesse cose e a dirlo in questa forma. Cioè, lo scorso anno lavoravo per un settimanale, per Internazionale, mi occupavo di Africa e Medio Oriente, e mi è capitato di leggere, dovendo seguire questi paesi, beh, si parla comunque sempre di Islam, donne martoriate, mazzolate, stuprate, vendute, vabbè, è tutto, cioè, vero, insomma, non sto minimizzando, però si assorbe tantissimo di tutto questo. Si parla di questi paesi spesso a partire soltanto da questi temi sensazionalistici. Per certi aspetti, spesso anche la geopolitica passa in cavalleria invece rispetto a discorsi di questo tipo. E mi è capitato di leggere una serie di articoli molto interessanti di Robert Fisk, un giornalista britannico che scrive per l'Independent, che vive a Beirut da anni e copre il Medio Oriente per un giornale di sinistra. Insomma, l'Independent è un giornale assolutamente di sinistra schierato. E questo articolo, questa serie di articoli di Fisk era dedicata agli honor killings, quindi ai delitti d'onore, insomma, ed era un reportage che lui faceva di vari viaggi, quindi fatti in Egitto, in Giordania, in Turchia, in Palestina. Cioè, io ho letto, devo dire che invece la lettura di questi articoli era una lettura abbastanza forte, anche proprio, appunto, non c'è niente da ridere, non c'è niente da sottovalutare, non c'è niente da banalizzare rispetto a numeri non esorbitanti, però comunque significativi, anche perché non si gioca tutto solo sui numeri, di violenza sistematica subita da donne, anche molto giovani, a partire appunto dalle famiglie, quindi da fratelli gelosi e possessivi, padri padroni e quant'altro. Allora, Internazionale cosa si fa? Si leggono gli articoli e poi si dice se vale la pena pubblicarli, diciamo, si fa botte con la redazione per far prevalere, diciamo, l'articolo più bello, per convincere il direttore e quant'altro. E io sono stata un mese a decidere se proporre o meno la pubblicazione di questi articoli. E ripensato, poi l'ho fatto, quindi poi l'ho fatto, l'ho pubblicato, questi articoli sono stati pubblicati e va bene. Però non l'ho fatto serenamente, cioè ho avuto, diciamo, un istinto assolutamente censorio. Cioè il mio primo istinto è stato dire: però che palle sempre questa cosa di dover parlare delle povere donne musulmane maltrattate, forse non mi va di aggiungere altro materiale, diciamo, un fuoco già abbastanza alimentato. Però ecco, una roba del genere su di me, ma non su di me perché io chissà cosa, un meccanismo del genere, cioè una forma di autocensura su questo, un po' mi ha allarmato, così come riflessioni che mi sono trovata, nuovo, pubblicamente e privatamente a fare sull'argomento in cui tendo a minimizzare. Ho detto cose orrende sulla lapidazione di Sakine, semplicemente perché di fronte ad una campagna appunto promossa da Bernardi Levy e con anche lì con una serie di interventi sul blog terrificanti, c'è Charlotte Gainsbourg che dice sono così fiera di vivere sul territorio francese in piena campagna contro i Rom, quindi insomma, ecco, io a fronte di questi cortocircuiti che si creano devo dire che trovo effettivamente molta difficoltà a spendere delle parole giuste e doverose su questioni che hanno a che fare con delle violazioni dei diritti delle donne, anche estremamente brutali, che ovviamente avvengono in contesti musulmani e non solo, però è comunque problematico e credo che insomma il mio caso, chi se ne frega del mio caso, penso che sia un problema invece più largo e che riguarda da vicino le donne musulmane, non solo le donne musulmane, ma comunque chi tende a ragionare criticamente su questa faccenda. Quindi la strozzatura produce secondo me questi effetti aberranti di autocensura e l'urgenza della produzione di uno spazio come dire terzo e altro che distrugga quel binomio è necessario. Chiudo soltanto con una cosa un po' più, insomma, una cosa breve però secondo me importante. Il discorso che provavo a accennare prima, e cioè la questione dei corpi, il libro di Nirmal Puwar su questo è illuminante, come si costruisce, come la norma costruisce chiaramente il corpo fuori norma e il corpo fuori luogo. La norma spesso è somatica, il caso delle donne musulmane, dicevo, che tiene insieme elemento culturale e razziale e quindi è una concretizzazione molto condensata della faccenda. Però una riflessione, diciamo, su le pratiche normative di disciplinamento e addomesticamento dei corpi, perché poi i corpi ovviamente entrano nella sfera pubblica, entrano e possono anche, diciamo, attraversare dei processi, compiere processi di empowerment attraverso delle negoziazioni che sono ovviamente negoziazioni impari. Ecco, allora mi chiedo se questo discorso sul se questo discorso sulle norme imposte a dei corpi fuori norma non possa essere esteso dalla questione così settoriale, comunitaria delle donne musulmane e del velo che indossano o non indossano, a un discorso più generale che riguarda appunto percorsi di processi di normazione o normativazione, non so come si dica, che a livello più generale appunto chiamano in causa, se volete, tra l'altro anche la mascolinità musulmana, che è caricaturizzata in un modo terrificante, si sono accaniti su, vabbè, questo è un aneddoto, non ve lo risparmio, e poi dicevo più in generale appunto corpi di donne non musulmane e corpi di tutti. Quando dico problema di corpi e spazio, però anche lì penso che questo discorso a sua volta debba essere ulteriormente contestualizzato, altrimenti diciamo abbiamo la percezione che la partita sia solo una partita che si gioca sul terreno dell'accesso, cioè c'è uno spazio da conquistare, c'è un dentro e un fuori, c'è chi detta le regole e c'è chi negozia per provare ad entrare. Mi sembra una lettura, diciamo, bidimensionale, ancora una volta è una cosa molto ovvia quello che dico, se questo discorso non viene a sua volta, diciamo, caricato, sovraccaricato di un ulteriore significato, cioè i corpi non sono corpi che camminano e si vestono la mattina per camminare, ma sono ovviamente corpi che lavorano e corpi che sono immessi all'interno di un sistema di sfruttamento che non riguarda chiaramente soltanto, come dire, la superficie e quindi l'aspetto e l'apparenza. E lo dico per quanto appunto è un'ovvietà, perché credo che spesso sia a livello accademico che a livello politico il discorso di intersezionalità di genere, razza e classe, non so perché, però la classe se la perde sempre. Cioè diciamo che forse perché tutto si gioca spesso su una questione di rappresentazione, quindi anche ecco, l'immagine, la fotografia è qualcosa che parla e che d'accordissimo Barbara rivela tantissimo, come ha fatto vedere in tutti gli esempi che ha mostrato, però già no, e poi tu la classe l'hai tirata in ballo, quindi non era una cosa rispetto a te, stavo solo dicendo che no, vabbè, sei incartata, ma no, insomma, perché però tanto a livello accademico quanto a livello politico spesso questa intersezionalità secondo me si perde un pezzo sistematico e il pezzo che si perde la classe, e questo però va diciamo, questa è l'operazione che fa anche il discorso dominante, cioè quando il dibattito sul velo integrale viene giocato contro o come dire in contrapposizione rispetto alla copertura invece delle proteste contro la riforma delle pensioni di Sarkozy, come se fossero due questioni che riguardano, diciamo, fette di società diverse. Anche lì io penso che sia una trappola politica di non poco conto. Cioè, se il problema diventa soltanto un problema di corpi che devono essere liberi di andare in giro come gli pare, che è un diritto, come dire, che, sacrosanto, però ci perdiamo un altro pezzo, e lo dimostra l'esempio fallimentare delle società multiculturaliste in cui il corpo è libero. Prendete ovviamente esempio l'Inghilterra, il corpo è, diciamo, tendenzialmente molto più libero di quanto non lo sia in Italia o di quanto non lo sia in Francia. Cioè, se fossi velata da capo a piedi sicuramente andrei a Londra e non starei a Parigi, anche perché mi farebbero la multa. Però questo che cosa significa? Cioè, quel riconoscimento di quella diversità, di una diversità culturale importante e legittima, che è legittimo rivendicare, secondo me, di nuovo, non chiude una partita che è una partita sociale, e che, diciamo, negoziare il diritto alla diversità rinunciando alla battaglia sull'uguaglianza è un gioco perdente, in cui perdiamo tutto qua, scusate.